domenica abbiamo preso a leggere il Vangelo di Matteo, che oggi così ci racconta. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora correvano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea, dalla zona adiacente al Giordano, e confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione. Non crediate di poter dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con l'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, io non son degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Invito a cambiamento, conversione si dice nel Vangelo, cambiamento del modo di pensare, di sentire, di vivere, un cambiamento per diventare, seguendo il Vangelo, più umani, dai bambini, da me per primo, come dico sempre, bambini, adulti, anziani, tutte le donne, gli uomini che siamo qui. Domenica mi ero rivolto inizialmente agli amici più piccoli che sono qui e pensavo proprio un momento fa, ieri parlavo con una mamma, come tante sono qui presenti, una mamma e un papà, e la mamma a un certo punto mi raccontava dentro a quello che è la pedagogia che ogni famiglia certo segue coi figli, quando si passa al momento di verificare, ad esempio, uno di quegli atteggiamenti che si dicono le bugie. Allora, ragionando con un figlio o una figlia, dice: ma perché dici le bugie? Noi siamo quello che siamo, noi siamo il tuo papà, e tua mamma, tu sei un figlio, una figlia, perché serve nascondere una verità? Se noi siamo chiamati a crescere insieme, dobbiamo dire quello che siamo, perché se ci nascondiamo non costruiamo niente. Ecco un esempio di cambiamento, di conversione, per voi più piccoli, per noi più grandi è più complicato ancora. Io penso sempre a questo laboratorio interiore, guardandoci dentro, guardandomi e guardandoci dentro, come proprio l'idea di un laboratorio interiore. Penso, mi viene spontaneo pensare quando si è letta, anche per presentarla in giro anni fa ancora, la biografia di Gandhi, mi impressionò questo lavorio interiore che un uomo come lui visse giorno dopo giorno per liberarsi dal grumo di violenza che è proprio di tutti noi, di aggressività, di inimicizia, per arrivare ecco a dire che anche l'avversario, chi la pensa in modo diverso, è da amare e da continuare con la pazienza attiva a comunicare questa disponibilità dell'animo, perché chissà se poco a poco, senza presunzione certamente di essere nella verità, ma proprio con l'umiltà di un'acquisizione interiore, poco a poco di comunicare quella dimensione acquisita che è attorno. Però che fatiche, anni e anni. Quante volte Gandhi è stato in carcere? Era la sua ormai abitazione, diceva. Portava anche dentro l'uccellino. Tesseva dentro, pregava, pensava. Ecco, un cambiamento continuo, no? conversione non è solo qualcosa che resta dentro, ma poi diventa un modo di parlare, un modo di decidere, un modo di agire, però prima c'è l'essere interiore. L'essere interiore. Ora, guardando alla nostra vita, ai nostri rapporti umani, alla storia in cui ci troviamo, del mondo, alla storia, alla comunità cristiana, alla Chiesa, noi certo avvertiamo tutti, oggi in una realtà particolarmente difficile, complessa, che c'è un grande bisogno di cambiamento. Quello che io avverto è che il cambiamento sempre ci riconduce a diventare e a essere persone più umane. Incontrando fatiche del vivere, dolori grandi, uno si chiede, ma cosa si può esprimere in quelle situazioni? E niente, una umanità più umana che sappia essere disponibile, ascoltare, accogliere, condividere, sostenere. E quando sono le situazioni belle, positive, i segni di speranza e accoglierli senza, quando le cose vanno bene, montare in superbia, essere presuntuosi, ma proprio ecco acquisire questa dimensione positiva per farne tesoro interiore e per comunicarlo attorno a noi. Per quello che io penso, percepisco e penso, meditando su questo Vangelo coglievo due situazioni che mi pare quasi decisive oggi per un cambiamento. Una proprio riguarda il nostro modo di sentire l'umanità, di concepire il nostro essere umano, e riguarda anche i bambini qui, le bambine, i ragazzini e ragazzine, anche adesso che arriveranno le feste di Natale. Ecco, cioè, in questi ultimi decenni, dentro ad acquisizioni che ci sono state della scienza, della tecnica, della tecnologia, a un maggior benessere nei nostri paesi, qui nel nostro mondo occidentale più diffuso, anche se ora c'è un momento di crisi, purtroppo, di difficoltà, e si pensa sempre soprattutto alla questione del lavoro. Ma di fatto spesso è passata una concezione dell'essere umano solo materialistica, consumistica, superficiale. Invece noi, riflettendo alla nostra vita, e appunto pensiamo ai bambini nelle famiglie, cosa aspetta un bambino se non prima di tutto di essere amato, accolto, capito, incoraggiato? Le situazioni materiali vengono molto dopo e non possono certo essere sostitutive, come è avvenuto spesso, o spesso purtroppo può avvenire, delle dimensioni fondamentali che sono soprattutto l'amore, il calore, l'accoglienza, che sono non si possono barattare con nulla e sostituire con nulla. Allora una conversione grande, per come io sento, è questa concezione proprio del nostro essere donne e uomini. Noi siamo fatti in modo composito, noi siamo il nostro corpo, la nostra interiorità, il nostro animo. Noi siamo fatti di sentimenti, di cuore, di emozioni, di ragione. Siamo chiamati a riflettere, a ragionare. Noi siamo persone che si impegnano, ma hanno anche bisogno di riposarsi. L'essere umano è dentro alla scienza, alla tecnologia, all'impegno lavorativo, ma anche dentro alla riflessione. Speriamo alla contemplazione, alla spiritualità, alla preghiera. Certo anche consuma, lavora e consuma, ma guai ad assolutizzare queste dimensioni, per ribadire appunto l'importanza della soggettività, una persona che sappia vivere il più possibile in modo autonomo, responsabile, decidere. Ecco, siamo questo noi. Allora perché limitarci a visioni banali, superficiali, grossolane delle persone? E questo può avvenire solo se noi diamo un'attenzione grande alla persona per com'è. L'altro ieri, per dire di esempi, mi trovavo a una scuola media al mattino a San Giovanni al Mattisone, e non lo faccio per una retorica, dicevo anche a questi ragazzi, prima le due volte a turno, ripetuto, prima le terze e una seconda, poi prima e seconda, e dicevo, sapete cosa penso? Il primo pensiero che vi dico sapete qual è, ma di tutto il cuore, non quello che penso io su quello che dopo vi dirò, la prima riflessione che io faccio sempre più, quando anche qui chiaramente, più che mai, anche se ho occhi socchiusi, e penso chi mi è davanti, chi è davvero, cosa pensa, cosa ha nell'animo, nel cuore, al di là della facciata, dell'apparenza. E dicevo a questi ragazzini e ragazzine, guardate, sapete, dico, io non vi conosco, neanche voi conoscete me, però il primo pensiero è questo: chissà cosa c'è dentro ciascuno di voi, quali sono i vostri sogni, i vostri desideri, le vostre aspirazioni, ma anche le vostre paure, le vostre tristezze, i vostri dolori. Penso a questo prima di tutto, e questo, dicevo, per me è prendervi profondamente sul serio, è che ognuno di voi e ognuno di noi che è qui nella sua persona è importante, è una storia importante, ogni persona è una storia importante, molto importante. Questo vuol dire, come accennavo un momento fa, considerare le persone nella loro globalità, complessità, non banalizzare all'apparenza o quello che uno solo fa, quello che uno è dentro, alle volte non riesce a essere anche al di fuori, anche se vorrebbe, ma dentro c'è un mondo molto più ricco tante volte, che è il mondo interiore delle persone. Ecco, questo a mio avviso, per come capisco la vita, la storia, è una necessità grande, di un cambiamento grande, più attenzione alle persone, alla loro globalità umana. Non siamo materialità, siamo dentro tanto di più, non quantitativamente, come dimensioni umane. Quanti vissuti, quanti pensieri non escono alla superficie, in evidenza, ma ci sono dentro alle persone. Situazioni positive, belle, di cui arricchirsi, e situazioni difficili, dolorose, tribolate, da accogliere, da condividere, possibilmente, da supportare per quello che c'è possibile insieme. E l'altro grande cambiamento che oggi è, lo diceva già padre Balducci, pensiamo, lui è morto nel 92, quanti anni fa, lo diceva già lui da qualche anno, e che ormai la storia umana è una storia che ci accomuna. La vita e la morte riguardano tutte le persone, e quello che succede in Haiti ci riguarda, e quello che succede in altre parti del mondo anche. Certo, uno dice, senza dimenticare chi ci sta accanto, sì, ma un cuore sensibile e aperto riesce a percepire questo e quello insieme. Non solo perché gli stranieri vengono fra noi e abitano fra di noi, come noi siamo andati ad abitare il mondo per tanti anni, non solo per questo, proprio perché c'è un'interdipendenza nel mondo, siamo parte di un'unica famiglia umana, e quindi chiudersi in visioni grette, grossolane, no? E sappiamo che non regge ormai, perché tutto ci mette insieme, ci si accomuna nel procedere verso un futuro che riguarda tutti ugualmente, noi e chi vive in Africa, in India, in America Latina, in ogni parte del mondo. Ecco, questo cambiamento è urgente, necessario, cioè saper guardare il mondo con uno sguardo ampio, partendo da noi, ma con quei cerchi concentrici che, partendo dall'altare dell'Eucarestia, arrivano a tutti, davvero sentire questo. Non a caso, da anni, noi non lo diciamo per supponenza o per un narcisismo compiaciuto nostro, per questo sono questi simboli sull'altare dell'Eucarestia. Quanti anni fa, ricordo, no? Ricordate alcuni, forse voi più piccoli no, io dicevo queste cose, e Giuseppe disse a sua mamma, e si accordarono, deve essere sotto qui, ecco, sì, adesso è un po' nascosta, ma non è nascosta, è nascosta. Non, è sbagliato, nascosta, e sopra c'è il mondo che c'è sotto, i segni del mondo che ci sono sotto. E parlando appunto con Giuseppe, Giacomina, poi pensarono a questa carta geografica, per cui da diversi anni ormai qui è ricamata sulla tovaglia dell'Eucarestia, poi dico, sono venuti i segni sopra, ma è ricamata la carta geografica del mondo già da anni. Da anni, a dire che l'Eucarestia celebrata qui o in rapporto con la storia di tutti noi, ma anche la storia del mondo, o non ha significato. Questo per dire di un percorso che si tenta perlomeno di vivere da diverso tempo insieme, educandoci a questa apertura, la carta geografica del pianeta sull'altare dell'Eucaristia, sull'altare dell'Eucaristia. Guardando attorno, noi vediamo, speriamo di esserlo anche fra noi, persone, famiglie, comunità, e guardando il mondo ci arrivano questi segni che non solo dicono che le cose vanno male, ce n'è tante, la lista è sempre pronta, l'ingiustizia, la violenza, la guerra, il razzismo, il pregiudizio, l'oppressione verso gli altri, la distruzione dell'ambiente, quella è la lista che ci fa sempre pensare, ma dentro ci sono segni positivi di gente che non solo denuncia, ma già in cambiamento nella sua vita, già sta cambiando con le proprie decisioni, la propria responsabilità assunta, la fedeltà per essere coerenti con questa assunzione di responsabilità. Ecco, nella mia meditazione ho collocato a questo punto Giovanni Battista, come una persona che chiede cambiamento proponendo un cambiamento, una conversione. E da notare che Giovanni Battista era figlio di un sacerdote e che quindi il fatto che lo troviamo nel deserto è stata una scelta clamorosa che lui ha già fatto. Era di famiglia sacerdotale, però mosso dallo spirito della libertà di Dio è andato nel deserto. Ha visto che la società, come la nostra di oggi, aveva un grande bisogno di cambiare, di modificarsi, di diventare più umana, e ha cominciato a gridare questo, e l'ha gridato da un luogo che era vicino al fiume Giordano e pare che fosse anche un luogo di passaggio, di transito, una via di transito per tanta gente. Per quello si è collocato lì e gridava: non possiamo continuare così, oggi diremmo, non possiamo continuare così nella corruzione, nel malcostume, nell'incoerenza. Dobbiamo cambiare noi stessi, la società, la politica, la Chiesa, perché diventi più evangelica, certo cominciare da noi, dobbiamo cambiare. Lui lo gridava questo. E gente accorreva, perché il bisogno di cambiamento c'è, alle volte pare di non trovare magari il modo per esprimerlo, ma c'è in noi tutti che siamo qui il bisogno di diventare ogni giorno più umani e di comunicare questo cambiamento e poi di esigerlo, però possiamo esigerlo maggiormente quando noi maggiormente ne siamo testimoni, ne siamo coerenti. Difatti Giovanni non solo dice, anche come si presenta, come l'uomo del deserto. Il deserto è il luogo della prova, della solitudine. Lui si veste con gli abiti del deserto, peli di cammello, mangia miele selvatico, locuste, come dire, è coerente anche nel portamento, per come si presenta, le sue parole corrispondono alla sua vita e la sua vita corrisponde alle parole che lui dice, è coerente e grida il cambiamento. La gente accorre e si bagna nell'acqua del corrente del fiume Giordano. Noi sappiamo che questo è un archetipo presso tutte le culture, le spiritualità, le religioni, quello dell'acqua che purifica, che è un lavacro, come dire ricominciamo, come ci laviamo la faccia ogni giorno o ci laviamo, diciamo, la doccia, il bagno, il bisogno di pulizia del corpo, che è un richiamo al bisogno di pulizia interiore, di ricominciare. E lì arrivano però, oltre che la gente del popolo, vede Giovanni che arrivano anche delle persone che appartengono al gruppo dei farisei, dei sadducei, e quelli vengono non per convertirsi, vengono per curiosità, come succede tante volte, come a dire: Giovanni Battista dove lo collochiamo? È dei nostri o è contro? È troppo rivoluzionario o è troppo poco? Cosa vuole quest'uomo? Perché Giovanni, uscendo dalla tradizione sacerdotale della sua famiglia, è come se avesse detto: basta la religione del Tempio, basta i sacrifici degli animali, gli incensi che profumano, basta le solennità religiose, perché tante volte quella religione conferma le situazioni di ingiustizia, di violenza e di potere. Un'altra deve essere la strada, quella di una liberazione. Per quello arrivano a capire dove sta Giovanni e lui li guarda. E senza paura dice: anche voi venite qui, razza di vipere, dice. Voi venite qui, volete, già usate la religione per il vostro potere. Già con la religione usata confermate l'ingiustizia verso i poveri, gli orfani, le vedove, gli abbandonati. Volete adesso anche utilizzare il battesimo nel Giordano per continuare a usare anche dei gesti religiosi, perché loro presentandosi dicevano: noi siamo i figli di Abramo, cioè noi siamo religiosi, come se oggi, e lo sentiamo tante volte anche nella politica o in istituzioni o anche noi, anche nella Chiesa, dirà: ah, ma noi siamo credenti, noi siamo cattolici, cristiani. No, no, dice Giovanni, e Gesù dice a noi, nessuna rendita di posizione, non basta dirlo, bisogna viverlo e portare frutti coerenti di opere buone, cioè tradotto, misericordia voglio, non sacrifici, coerenza, opere buone di giustizia, di pace, di umanità nuova, rinnovata, questo voglio. E poi con un linguaggio che è profetico, apocalittico, si immagina un'aia di contadini dove appunto si divide il grano turco, il frumento e le scorie che avanzano vengono bruciate. È un linguaggio, un modo di dire, perché il Vangelo è più che mai l'annuncio di un'accoglienza misericordiosa da parte di Dio, che Gesù ci testimonia in ogni suo incontro, ma è come per dar forza alla urgenza, alla necessità del cambiamento. Perché Giovanni dice: dopo di me viene un altro che è più forte, ma non la forza che si impone, forte nello spirito. Non sono degno neanche di portargli i sandali, che era il gesto che faceva lo schiavo nei confronti dei padroni. Quello battezzerà in Spirito Santo, nel fuoco, nel spirito, modi di dire per dire coinvolgerà il cuore, la coscienza. Di fronte a lui non si può dire: ma sì, forse, vedremo. Chiede una scelta, questo coinvolgimento profondo della coscienza. È quello che Giovanni indica che farà Gesù di Nazaret. Ecco, questo è il Vangelo di oggi, questa incessante, urgente, gridato anche da parte di Giovanni. Però a me fa pensare, concludendo questo, che Giovanni a me dà come un'esemplarità di coerenza. Domenica leggeremo un passaggio sempre su Giovanni, che era in prigione già, che poi sarà ucciso dal potere, il profeta Giovanni, che diventerà martire. Ha sentito il suo cugino Gesù quello che succede, e allora manda alcuni, chissà in prigione come sono arrivate le notizie, come avrà mandato qualcuno a parlare con Gesù, e dice: ma Giovanni ci manda a chiedere: sei tu quello che deve venire o aspettiamo un altro? E leggeremo, Gesù non fa un discorso sulla sua identità, dice: no, andate da Giovanni e ditegli questo, quello che avete visto, i segni, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, ai poveri è annunciata una buona notizia, andate a raccontare a Giovanni questo. Poi mentre loro hanno cominciato ad allontanarsi, alla gente che era lì, dice delle parole che a me, quando le leggo nel Vangelo, che a me commuove tutto il Vangelo, ma mi commuovono in modo particolare perché penso a cominciare da Don Milani a tutti. Cosa siete andati a vedere nel deserto voi? Credevate di vedere che cosa? Di incontrare chi? Una canna sbattuta dal vento, cioè una persona che cambia opinione a seconda della circostanza, a seconda dei momenti, del tornaconto? No. Non siete andati a vedere una canna, oppure un uomo vestito di splendide vesti che sfoggia, ma questi stanno nella corruzione dei palazzi del potere. Voi siete andati a vedere un profeta, un coerente, uno che parla perché ci crede e paga le conseguenze di quello che annuncia. Giovanni indicato come un profeta, martire sarà poco dopo. E pensiamo anche a Gesù, concludendo proprio, no? Perché tante volte abbiamo come collocato Gesù in un ambiente staccato dalla vita. Pensiamo, lui Gesù, in un Vangelo si dice che Gesù ha cominciato ad annunciare il regno dopo che aveva saputo che suo cugino Giovanni, il profeta, era stato ammazzato. E quindi anche lo stato d'animo di Gesù nel cominciare questo annuncio, ecco, con un parente, amico e parente, Giovanni, che è stato ucciso dal potere, come tanti martiri nella storia dell'umanità di ieri e di oggi. Questo è il Vangelo di oggi, ognuno di noi, no, non per le mie parole, ma come dico sempre, ma perché il Vangelo ci chiama a questo, guardandosi dentro, e come diciamo pedagogicamente ai ragazzi, ma sappiamo che lo diciamo a loro per dirlo a noi, una volta una pedagogia forse ristretta, ma era educativa, si diceva: ma che proposito fai? Ci dicevano a noi piccoli ragazzini, che proposito fai in questo periodo? E pare banale se preso così come una battuta, ma se uno ci pensa è una pedagogia salutare. Io dico adesso, in questa settimana prossima, da qui a Natale, potrei assumermi, io dico a me stesso, un impegno particolare dentro la mia coscienza, segreto, dove io, misurandomi con me stesso, decido un cambiamento e lo esprimo poco a poco. Credo che sia pedagogico anche questo, perché abbiamo bisogno anche di situazioni esistenziali, concrete, su cui misurarci e poi poterlo vivere insieme anche come famiglia, come comunità.